America.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. In collegamento Roberto Festa. Ciao Roberto.
Ciao, ciao Sciocchi e buongiorno agli ascoltatori.
Eccoci. Allora, io inizierei questa puntata parlando del ruolo centrale in questo momento della Corte Suprema, che in questi giorni sta esaminando due questioni molto importanti.
Sono due, appunto, come dicevi tu, Sciocchi, le decisioni importanti della Corte. Una c'è già stata, riguarda proprio l'Alien Enemies Act, lo ricordo, l'Alien Enemies Act è una legge del 1798 che Trump ha riportato in auge, diciamo così, per espellere i detenuti, i prigionieri venezuelani che sono accusati di essere membri di questa gang Tren de Aragua. Allora, il presidente sostiene, senza però portare, diciamo, alcuna vera prova, che il governo venezuelano stia dietro, stia gestendo, stia organizzando queste gang, questi delinquenti comuni. Questo potrebbe essere, appunto, ritenuto un atto ostile, quindi persino un atto di guerra nei confronti degli Stati Uniti. Di qui, appunto, l'adozione di una misura, che è questo Alien Enemies Act, che è quella, per dire, che è stata utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale per diciamo mettere i cittadini di origine giapponese nei campi di detenzione. Appunto, l'adozione di questa misura per espellere senza processo i cittadini del paese presunto in guerra, che sarebbe appunto il Venezuela. Fin dall'inizio i tribunali hanno, diversi giudici nei tribunali di grado inferiore si sono mostrati scettici, no, sulla costituzionalità dell'uso dell'Alien Enemies Act, no? L'Alien Enemies Act dice che gli Stati Uniti devono essere oggetto di un'invasione, di un'incursione predatoria, no? Per poter essere, appunto, messo in atto. Così non è. A questo punto ci sono state tutta una serie di discussioni legali, di sentenze dei tribunali, si è arrivata, appunto, sabato ad una sentenza definitiva, per cui in questo momento, della Corte Suprema, che ha detto che Trump non può per il momento usare l'Alien Enemies Act per deportare i prigionieri venezuelani che vengono portati in un carcere di massima sicurezza in El Salvador. Ecco, è una decisione molto importante, è arrivata tra l'altro con una maggioranza importante della Corte, 7-2, hanno votato contro soltanto Samuel Alito, e che ha scritto, diciamo, il dissenso, e Clarence Thomas, che sono i due giudici ultra conservatori. Comunque, ecco, è importante, questo è in qualche modo il primo stop vero alla politica, alle strategie, soprattutto in tema di immigrazione, che sono quelle, appunto, per Trump più importanti dall'inizio del suo secondo mandato. Cioè, è un segnale davvero importante del fatto che esiste, per quanto possibile, un limite, un ostacolo, appunto, a quanto il presidente, all'autorità, diciamo così, del presidente, e questo limite, questo ostacolo è in questo momento rappresentato dai tribunali.
C'è un'altra sentenza in arrivo a breve, riguarda il diritto di cittadinanza, che ci porta a un altro tema che in questo momento, questo l'abbiamo visto dal 20 gennaio in poi, l'unico baluardo contro un'estensione dei poteri presidenziali sono le corti.
Ecco, sì, esatto, no? Cioè, ci sono poche cose, diciamo, in questo momento che possono essere paragonate all'importanza di quanto sta succedendo alla Corte Suprema. Cioè, sia, appunto, la questione cui facevamo riferimento adesso dell'Alien Enemies Act, quindi dei poteri emergenziali, diciamo così, del presidente, ma c'è anche un'altra sentenza in discussione, che è per certi aspetti ancora più importante, più decisiva. Perché? Perché in qualche modo riguarda quello che Trump potrà fare nel futuro. Comunque, i 9 giudici della Corte hanno deciso di considerare un caso che riguarda il diritto di cittadinanza per nascita, cioè lo ius soli sostanzialmente, no? Che è un caso che però va molto al di là. Mi spiego. Allora, in uno dei suoi primi atti, in uno dei suoi primi ordini esecutivi, Trump ha abolito qui si chiama la birthright citizenship, cioè la cittadinanza per il diritto di nascita. È stato, diciamo, una delle sue decisioni più controverse, più scioccanti, no? perché lo Ius Soli è uno dei grandi principi, fondamenti di questo paese, è uno dei pilastri del sistema legale, ma anche politico ovviamente, ma anche culturale, no? Cioè, ed è iscritto, attenzione, nel 14° emendamento. Che cosa dice il 14° emendamento? Dice che tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e sottoposte alla relativa giurisdizione degli Stati Uniti sono cittadine degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Quindi, fino ad ora l'interpretazione qual era stata? Era stata che se tu nasci sul suolo americano, anche perché banalmente tua madre è in quel momento in un aeroporto e per cambiare l'aereo, ecco, tu sei cittadino degli Stati Uniti. Tra l'altro c'è stata una sentenza molto famosa del 1898, si chiama la United States versus Wong Kim Ark, che stabiliva che un uomo nato a San Francisco da genitori cinesi era cittadino statunitense. Quindi, diciamo, su questo non ci sono mai stati dubbi. Che cosa fa Trump quando arriva? Questa era una cosa che aveva già in qualche modo cercato di fare nel suo primo mandato. Che cosa dice sulla base anche di tutta una serie di interpretazioni conservatrici di questi anni? Cioè, per esempio, il Claremont Institute, no, che ha cercato proprio di mettere in discussione le basi del 14° emendamento. Cioè, loro cosa dicono sostanzialmente, i conservatori, gli ultraconservatori? Dicono che il 14° emendamento è stato scritto per garantire i diritti degli ex schiavi, dei figli degli ex schiavi, no? E quindi il 14° emendamento si riferisce solo ai figli degli ex schiavi. Le conseguenze sono chiare: la schiavitù è stata abolita, figli di ex schiavi da tutelare non ci sono più, e quindi il 14° emendamento non è un diritto che possa essere allargato a tutti. Quindi non basta nascere sul suolo statunitense per essere cittadini statunitensi. Quindi questa, diciamo, è la base legale e intellettuale, no, di quello che stanno facendo. Allora, quando Trump ha cercato, appunto, ha abolito con questo suo ordine esecutivo il diritto di cittadinanza per chi nasce sul suolo americano, una serie di stati a guida democratica, ma anche gruppi per i diritti civili, ma anche donne che stanno straniere, che stanno per partorire qua, no? E che pensano che, appunto, i diritti dei loro figli verranno negati, hanno fatto causa. La causa, appunto, è arrivata al qui intanto passa un camion, scusate. La causa intanto è arrivata alla Corte Suprema. La Corte Suprema deve decidere non direttamente sul 14° emendamento, quindi sul diritto di cittadinanza, questo verrà dopo. Deve decidere se gli ordini esecutivi di Trump, in questo caso appunto quello del 14° emendamento, possono essere messi in discussione dai tribunali inferiori. Ecco, è questo quindi il centro importante di questa sentenza che dovrà arrivare nei prossimi mesi, e che il caso è stato accolto dalla Corte, no, che poteva anche decidere di non considerarlo, è stato accolto dalla Corte in situazione di emergenza. Ecco, devono decidere sostanzialmente se i tribunali inferiori possono sfidare, possono mettere in discussione, possono sospendere gli ordini di Trump. Ecco, questo è decisivo. Perché? Perché fino ad ora i tribunali sono stati, le corti inferiori, i tribunali federali e le corti d'appello, sono stati quelli che hanno, diciamo, posto un limite, un ostacolo, no, a quanto appunto Trump ha fatto. Ecco, se la Corte decide che i tribunali inferiori non possono fare questa cosa qua, ecco, sicuramente i poteri di Trump avranno un'ulteriore estensione, e sarà molto più difficile nei prossimi mesi, nei prossimi anni, bloccare gli ordini esecutivi del Presidente, e questo porta ovviamente ad un accrescimento dei poteri, del potere esecutivo rispetto appunto al legislativo e al giudiziario, che è una delle cose che stiamo vedendo in questi mesi, ecco, in queste settimane.
Siamo entrati in una nuova fase dove il Presidente degli Stati Uniti decide di non rispettare le sentenze, addirittura ha detto non sono sicuro di applicare, sì, di rispettare la Costituzione.
Beh, sì, sai, Sciocchi, questo è il, diciamo, allora, questo è un processo, questo rafforzamento dei poteri dell'esecutivo è un processo che ovviamente non è stato innescato da Trump, niente in qualche modo mai nella storia è fatto da una persona, no? Cioè, sì, come dire, lui interpreta, raccoglie qualcosa che sono appunto delle tendenze della storia e della politica qua negli Stati Uniti, che sono di lungo periodo. Quindi, diciamo, il rafforzamento dei poteri del presidente c'è sempre, è un processo che è in corso almeno da un trentennio e che fa parte comunque, diciamo, questa dialettica tra potere esecutivo e potere giudiziario, per dire, è una dialettica che c'è sempre stata negli Stati Uniti. Pensiamo soltanto all'opposizione che la Corte Suprema fece, conservatrice, fece alle politiche di Roosevelt negli anni 30. Quindi questa cosa c'è e c'è sempre stata. Sicuramente con Trump questo diventa, come dire, un problema forte, nel senso che ci si trova di fronte a un presidente che, per dire, un tribunale gli ha ordinato alla sua amministrazione di non far partire due aerei con i detenuti appunto venezuelani, sulla base appunto sempre dell'Alien Enemies Act, e il presidente li ha fatti partire lo stesso. Cioè, come dire, il problema è che questa, come dire, quanto sta avvenendo mostra anche la debolezza di un sistema che di fronte a tentativi o di fronte, diciamo, ad una cultura, di fronte ad un'attitudine particolarmente autoritaria, non riesce a bloccarla, cioè o ha difficoltà a bloccarla. Cioè il sistema funziona finché c'è un sistema condiviso di valori innanzitutto, prima ancora che di politiche, di strategie politiche. Quando quel sistema condiviso non c'è più, e in questo caso comincia a non esserci più, ecco, il sistema dà segni di forte sofferenza, ed è quanto sta succedendo in questo momento con quelli che alcuni parlano apertamente di colpo di Stato, di deriva autoritaria degli Stati Uniti. Ecco, questo è un problema che dovrebbe portare, diciamo, poi anche ad un ripensamento probabilmente generale del sistema di pesi e di contrappesi in questo paese.
Passiamo dalla Corte Suprema al Congresso. In questi giorni sta discutendo il budget. A che punto siamo?
Ecco, siamo, cioè, secondo me è interessante perché quanto sta succedendo al Congresso risponde, ecco, e corrisponde in parte a quanto abbiamo detto fino adesso. Cioè, cosa sta succedendo? Innanzitutto sta succedendo che i mercati sono in forte sofferenza, gli investitori vendono azioni, obbligazioni statunitensi, il dollaro sta scendendo, chi ragiona e chi funziona in euro in questi giorni negli Stati Uniti lo vede, nel senso che per appunto europei che vengono qua, insomma, è molto conveniente, no? Cioè le cose costano relativamente poco, no? Rispetto al passato. Perché? Perché il dollaro è molto debole. Allora, una delle ragioni, delle cause di questa sofferenza dei mercati e in generale appunto dell'economia statunitense, è un disegno di legge del Congresso che renderebbe permanenti una serie di tagli fiscali, cioè di tagli alle tasse per tutti, soprattutto per i più ricchi, che Trump vuole applicare, e che potrebbe aggiungere trilioni, cioè di dollari al debito federale. Cosa sta succedendo? Sta succedendo al Congresso che però, come dire, anche tra i repubblicani ci sono forti divisioni, per esempio tra moderati e conservatori. Perché? Perché Trump vuole i tagli alle tasse, ecco, ma al tempo stesso, come dire, vuole una serie di forti investimenti nelle deportazioni, forti investimenti nella sicurezza al confine. Quindi che cosa devono fare sostanzialmente i repubblicani per cercare, come dire, di mettere insieme le cose? Devono tagliare. Che cosa tagliano? Ovviamente tagliano la spesa sociale, quindi vogliono tagliare il Medicaid, per esempio, vogliono introdurre una serie di procedure da far scattare, per cui tu non puoi ricevere il Medicaid, dell'assistenza sanitaria per i più poveri. I più poveri devono quindi dimostrare di essere in grado, i più poveri in grado di lavorare, devono trovarsi un lavoro per avere accesso al Medicaid. Ci sono tagli al Medicaid, ci sono per esempio anche tutto il capitolo degli incentivi all'energia verde, no? Green, che Biden aveva introdotto. Trump, per risparmiare, la vuole cancellare. Il problema qual è? Che questi incentivi all'economia green, come dire, vengono utilizzati soprattutto negli stati a guida repubblicana, quindi questo è un paradosso, no? E questo ovviamente colpirebbe le constituencies, colpirebbe i gruppi elettorali repubblicani. Quindi, diciamo, è un puzzle difficile da far stare insieme. I conservatori, tra l'altro, vogliono più tagli alla spesa sociale, cosa che i moderati repubblicani non vogliono dargli. Quindi, come dire, è un sistema anche legislativo che è messo sotto forte tensione da un presidente che ha un'agenda molto precisa, che vuole cose molto precise, che vuole che il Congresso attui, applichi le sue direttive senza lasciare spazio, diciamo così, ad eventuali negoziati, mediazioni. Ecco, questo è un altro esempio di come Trump sta governando, ed è un altro esempio appunto però anche delle, come dire, delle conseguenze, che non sono conseguenze positive per il sistema complessivo, per la tenuta complessiva, in questo caso economica, degli Stati Uniti. Però ecco, direi che le due cose, l'aspetto, diciamo, giudiziario e l'aspetto legislativo, con quanto sta succedendo appunto al Congresso, possono essere in qualche modo viste all'interno della stessa prospettiva di rafforzamento, di consolidamento fortissimo dei poteri del Presidente.
Chiudiamo con il caso Joe Biden. Ci sono due questioni. Una riguarda la sua salute, e poi in questi giorni è uscito un libro.
La notizia è arrivata domenica, l'ha annunciata appunto lo stesso ufficio dell'ex presidente, che dice sostanzialmente che Biden soffre di un tumore alla prostata, una forma, diciamo, di tumore alla prostata particolarmente aggressiva, che si è già estesa alle ossa, come spesso avviene, quindi diciamo è in metastasi. Ci sono appunto tutta una serie di dichiarazioni, di considerazioni, analisi da parte di medici sui giornali, no? In queste ore sembra appunto che comunque un paziente con l'età di Biden, quindi 82 anni, e con il tipo di tumore di Biden, possa comunque vivere tra i 5 e i 10 anni e anche di più, perché ci sono tutta una serie di trattamenti, cioè non può essere, diciamo così, sconfitto completamente, ma può essere curato. Allora, la notizia arriva in un momento non particolarmente felice, diciamo così, per Biden, che appunto si è dovuto ritirare dalla campagna elettorale, e in questi giorni, in queste settimane, esce negli Stati Uniti un libro che era particolarmente atteso, si chiama Original Sin, cioè il peccato originale. È stato scritto da due giornalisti, uno è il capo, diciamo, della CNN, Jake Tapper, capo dell'ufficio politico della CNN, Jake Tapper, e l'altro è Alex Thompson, che invece è un giornalista politico di Axios, che ricostruisce appunto quanto successo durante la campagna elettorale, ed è, come dire, un'accusa particolarmente violenta a Biden, ma soprattutto ai collaboratori e alla famiglia di Biden, che, ben sapendo che il presidente non era davvero più in grado di sostenere una campagna elettorale per ragioni fisiche, per ragioni, come dire, di avanzamento dell'età, nonostante questo appunto gli hanno permesso di andare avanti. Ci sono tutta una serie, come dire, di testimonianze, di dettagli abbastanza interessanti, anche abbastanza preoccupanti su quanto è successo, cioè, come dire, le facoltà, sembra che le facoltà mentali di Biden abbiano cominciato a declinare già nel 2022. E la cosa era chiara a tutti quelli che, come dire, entravano in relazione, in contatto con Joe Biden. Dimenticava i nomi dei collaboratori, aveva delle difficoltà a seguire un pensiero conseguente. Si è arrivati al punto che lui, quando doveva per esempio registrare un servizio di 2 minuti, non riusciva a registrarlo in modo continuativo, no? Perché continuava a interrompersi, continuava a sbagliare. E quindi loro che cosa facevano, il team del presidente? Lo registravano con 2 telecamere, in modo da rendere meno evidenti i tagli che dovevano fare, perché Biden non ce la faceva. Ecco, si è arrivati appunto sino al disastroso evento, il dibattito TV con Trump, in cui Biden, come dire, risultò evidente che non ce la poteva fare, e a quel punto, dopo una serie di pressioni, Biden dovette ritirarsi. Ecco, ci sono tutta una serie di analisi, ma anche proprio di dichiarazioni da parte di David Plouffe, per esempio, che entrò a far parte della campagna di Kamala Harris, che dicono come quel restare attaccato in modo così forte, no? Così insistito, così ostinato a quella candidatura, ha messo in forte discussione, in forte difficoltà la campagna di 104 giorni della campagna di Kamala Harris. Molti, appunto, nella stessa campagna di Kamala Harris temevano per il risultato finale, come poi è successo, proprio per il fatto di non essere riusciti fin dall'inizio a mettere insieme una campagna vera, proprio perché Biden non ha voluto ritirarsi. Biden, tra l'altro, in questi giorni, ben sapendo che sarebbe uscito questo libro, ha fatto tutta una serie di apparizioni, per esempio anche televisive, no? Per cercare di contrastare questa idea secondo cui lui non ce l'avrebbe fatta. Ecco, comunque è un momento particolarmente difficile per Joe Biden, questo libro e adesso, appunto, questa diagnosi di una tumore alla prostata.
Grazie Roberto e alla settimana prossima.
Grazie, ciao chi, ciao agli ascoltatori.